dalam ini mesti dimengerti bahwa yang berikutnya ya atau sendiri pero también es resultado de la del sistema operacional y la personal que hablamos de alguien tiene que puede enviar el propósito en las condiciones que tiene el derecho. Ahora, rimediamo e concludiamo un lavoro che stavamo facendo la settimana scorsa su un altro mappa e sulla mappa e sulla parte di mappa sul campo che consiste nella riattenzione del senso e del significato alla nostra vita e alla nostra azione quotidiana. Ricordate che ciò che noi abbiamo a disposizione è il senso del tempo, sono le sequenze, sono le connessioni tra eventi, la voglia di raccontarle e il bisogno di condividere. E poi abbiamo bisogno di qualche suggerimento, così come i sistemi relazionali interpersonali sono suggerimenti per dirci come dovrà stare con i nostri simili. Anche i temi critici, i temi narrativi, sono suggerimenti per provare a svolgere questo racconto, il racconto della nostra vita, forse addirittura il racconto che noi siamo. Abbiamo visto il tema dell'amore, è un attrattore di senso e di significato. Attrattore irriducibile, nel senso che è difficile entrare nell'amore e trovare qualche cosa che ancora sia l'amore, ma è più semplice dell'amore. E dunque abbiamo usato questo tema in forma descrittiva, ci siamo domandati qual è la difficoltà nell'essere amanti, nel sentirsi amati. Abbiamo parlato di generare dei buoni racconti e poi abbiamo visto dei racconti infelici dove l'amore è stato dato male. Abbiamo anche immaginato dei racconti dove manca completamente l'amore. Però assai più spesso nella nostra vita siamo stati amati male. Abbiamo trovato parole che ci dicono che cosa secondo noi è un buon amore. Ricordate, un amore dedicato, un amore conoscente, un amore incondizionato in qualche occasione nella vita e così via. E così abbiamo immaginato racconti possibili intorno a questo attrattore semantico, intorno a questo tema. Poi abbiamo mosso il cammino verso un altro tema narrativo che è il tema del valore, soprattutto nella sua gestione di valore personale, ma anche di capacità di attribuire il valore agli altri, quindi la sua valore alle situazioni e il valore alle cose della nostra vita. E abbiamo visto che ci sono almeno due prospettive, la prospettiva del valore criteriale, quindi abbiamo visto secondo modalità prevalentemente quantitative, e poi la prospettiva del valore ontologico, il valore dell'essere per la persona unica e ripetibile, quindi preziosa. E abbiamo anche visto quanto non è facile attribuirsi il valore ontologico da soli. E dunque questo valore che noi possediamo, che noi siamo, si manifesta, si realizza nella relazione con l'altro. Non in una relazione dove veniamo valutati per quanto produciamo in termini di prestazioni, ma nella relazione in cui ci incontriamo con l'altro e veniamo riconosciuti e ci riconosciamo reciprocamente con l'altro. Questo è un monte di manca, o il monte di nuovo è dato in madre o con ambivalenza. Ci sono molte storie familiari all'interno delle quali è molto difficile decidere che cosa fare, all'interno delle quali è molto facile decidere che cosa fare, e fanno le cose secondo i criteri ben definiti, ma certamente non le persone in quanto. E poi abbiamo parlato ancora del potere, ricordate, è stato l'ultimo punto che abbiamo provato a svolgere insieme. Il potere sta proprio nel ruolo dell'uomo, in realtà anche prima nella storia di Namibia, però nella storia di Namibia si parla di ambito e di posizioni interspecifiche, interspecifiche che in qualche modo definiscono l'esito delle situazioni egoistiche, quindi dei sottoposti e dei personaggi dominanti. Noi invece diamo un nome a queste posizioni che non è più il riconoscimento di rango, ma è un significato di potere. E così è attraverso tutta la storia delle culture. Ma quella che diciamo, domanda di potere di cosa? Allora abbiamo visto che noi possiamo avere il potere sugli altri, possiamo esercitare il potere per gli altri, possiamo esercitare il potere con gli altri. Ma ancora più interessante forse è il potere di, nella sua accezione più significativa per ognuno di noi, è il potere di essere noi stessi. Questo potere di essere noi stessi, mentre gli altri continuano ad avere il potere di essere loro stessi. È una sensazione molto bella quella che ci restituisce questa possibilità, anche se è una sensazione rara. Molto spesso noi siamo vincolati al giudizio degli altri in termini di amabilità e di valore, e dunque dubitiamo del potere che noi abbiamo notato su di loro, ma del potere che noi possiamo esercitare su noi stessi per sentirci davvero che vogliamo essere. Per fare questo breve riassunto, per ritornare diciamo, in argomento e per concludere ora brevemente la questione dei temi narrativi, che possiamo leggere come temi narrativi nella fisiologia della narrazione e come temi narrativi medici nella psicopatologia della narrazione. Quindi sono occasioni di possibili crisi, anche se non sono necessariamente crisi. Qualcuno di voi, mentre parlavamo, ha portato testimonianze di buona narrazione. Qualcuno ha detto, per esempio, mi sento fortunato parlando di amore o di delusione del lavoro e così via. Questo senso, essere fortunati, è la sintesi e il riassunto di una buona narrazione. Non è una narrazione che è andata tutta bene. Sicuramente ci sono dei momenti difficili sull'amore, sul valore, sul potere personale, ma la difficoltà fa parte dell'esperienza, di durare il dolore buono, il dolore che ci consente comunque di affrontare di più. Quando invece compare il dolore cattivo, il dolore disfunzionale e adattativo, non siamo più capaci di dire io sono felice se mi penso nell'amore, mi sento soddisfatto se mi penso nel valore del potere personale. Diciamo, io mi sento impedito, io mi sento costretto, io mi sento imparato, io mi sento violato. Allora, un tema che ci permette di raccontare gli antitesti, di condividere il racconto con gli altri, diventa tema critico, diventa quindi esorgente di crisi. Il modo con cui noi riaggiustiamo le crisi è la psicopatologia. Cioè la psicopatologia non è avere la crisi, la psicopatologia è il modo di farci. Questa è la prospettiva che sto cercando di trasmettervi. Quindi la sintomatologia, o la neurosi, o il disturbo di personalità, o la psicosi, quando non derivano da stati biologici come il fattore primario che determina il disagio, ci sono anche le vere e proprie malattie del corpo, del sistema del corpo, che generano stati psicologici, stati epidemiali della persona deficiente, eccetera. Ma quando insomma, almeno in parte completamente prima della nostra esperienza convinta, ecco, sono dei tentativi di adattamento alla crisi, sono dei tentativi di gestione della crisi, pesanti, costosi, così costosi da voler essere superati, quindi da meritare un richiesto d'aiuto, ma sono comunque, come si dice, anche se con una frase non completamente vera, il miglior modo possibile per quella persona di fare il problema. In realtà non è completamente vero, non immaginiamoci che uno ha ancora migliore di modo di fare il problema che quello che dovrebbe avere fare la psicoterapia o da prendere cura, perché se quello fosse il miglior modo possibile in senso assoluto la psicoterapia sarebbe ecco, per lui. No, quindi diciamo, potremmo dire che il miglior modo che pertiene lo fatto fino a quel momento per fare la sofferenza. Apriamoci ad altre possibilità. Volevo ancora con voi esplorare due temi. Aiutatemi però con una memoria, perché siccome un certo percorso formativi, nel tema della verità, nel tema della verità non abbiamo ancora parlato, mi sembra. Mi è così che rispondeva a te. Libertà e verità sono, se vogliamo, un po' diverso dai limiti e contenuti della narrazione. Libertà e verità possono essere invece sia contenuti della narrazione che condizioni per una buona narrazione. Quindi libertà e verità possono essere collocate in due posizioni diverse nella trama narrativa. Vi faccio un esempio. Se io ti chiedo mi ami, tu mi puoi rispondere, ma se io ti chiedo mi ami davvero, ti sto chiedendo quali sono le condizioni del tuo amore. Per cui tu mi dici che c'è un racconto d'amore tra te e me, chiaramente. Ma io voglio sapere che questo racconto d'amore corrisponde alle condizioni di verità. Per esempio, voglio accettare che tu non mi ami per finta, perché c'è anche la possibilità di fare finta di amare qualcuno. Non necessariamente perché siete persone cattive, si può fare finta perché si ama una persona all'interno di una comunità. Forse è capitato già anche a qualcuno di voi di amare una persona convinti che valesse la pena voler bene a quella persona, senza però avere il sentimento corrispondente di ciò che è secondo voi per amore. Quindi insiste insieme, in un'altra insieme, nel fare progetti, perché diciamo, sono ragazzi, è davvero meglio, magari anche sostenuti e convinti da altre persone, da un amico, da un'amica, a volte è mamma, no? Che dovrebbe riuscire, non devi sperare, ovviamente, di vedere una persona per bene, ci si sistema, non sta proprio in pena, no? E dice, lo posso dare anche lo più serio, guarda come ti vuole bene, guarda come ti rispetta, guarda come attento a te, guarda che ci faccia sempre aspettare, non viene mai, per la male, eccetera. E poi dice, sì, ma un po' anche ragione. Se lo tratti di dire però non mi piace tanto, non mi passando, la mamma di tutti, però prego, non mi importa. E magari riceverai che poi quando ti sposi andrà meglio, invece adesso quando ci credi quando ti sposi. E allora costruiamo una sorta di amore voluto, di amore pensato, non di amore sentito. Non vuol dire voler male a quel ragazzo, ma vedete un altro è tutta un'altra cosa. Però quel ragazzo di tanto dovrebbe dire, ma tu mi ami davvero? E poi dentro non mi inganno a lui, ma dentro un altro inganno, dovrebbe dire, ma sì, certo, tanto davvero. E questi sentimenti dovrebbero corrispondere a ciò che è l'amore per una persona nel suo modo completo di essere, che comporta anche il sentire il corpo, il sentire delle emozioni, il connettersi del corpo delle emozioni, con i progetti, con i pensieri e di essere organizzato. Quindi, poi ci hanno visto veramente una vera vita, perché vuol sapere un regalo, allora che abbiamo dato regali, lo prendiamo, poi con l'altro, se non regalo non vado più. Perché una roba dovrebbe meno carina, meno elegante sul piano delle relazioni, però ci sono anche dei modi proprio giocati sulla finizione. Se come posso aggiungere la propria persona, soltanto perché mi incomodo, a seguire lo che sia una merda, però dico no. Come sei importante, perché è vero che insomma, è una cosa che può farmi solo lui, e meglio di me, è fastidio, però devo stare accanto, devo stare finta che tutto vada bene. Questa è una delusione di valore finta, non vera. Ecco, non sta dicendo, lo dici, ma non farmi così, non c'è davvero, sì, certamente non puoi evitarmi, ma in realtà è un problema. Insomma, la questione della verità, comunque, rende completamente pensati i temi dell'amore, del valore, cioè. Ma ogni tanto ci facciamo anche un'altra domanda e ci diciamo, vabbè, tu mi ami davvero, ma sei mica costretto da qualcuno, da qualche cosa, da amarmi? Per esempio, ci sono delle coppie che a un certo punto continuano ad amarsi, forse si amano anche da sé, ma potessero scegliere non si andrebbero più. Sono scegliere perché ci sono delle condizioni che fanno sì che quell'amore debba continuare a esserci, può essere per esempio l'esistenza di una famiglia, di bambini che crescono, a volte di un progetto importante comune che non sono i figli, non che sono però è un amore un po' sofferto. E lei qualcuno dice, ma ti senti libero di stare con me? Non è che lo fai perché devi, che lo fai perché non vuoi vedermi piangere, quindi dici che forse vuoi andare in giro a cercare un'altra persona, eccetera, eccetera. Quindi ne mettiamo insieme due condizioni. Che chi ci ama sia completamente libero di farlo, e quindi non farlo, e che lo faccia davvero. Allora questo poi comincia a diventare interessante. Ma certo, no, no, io non sto dicendo che sono cose tutto sbagliate, poi dobbiamo anche dire, può essere un massimo, cosa siamo fatti? Nel senso che ci sono alcuni di noi che sono molto sensibili alla cosa di costrizione che c'è nel caso, io pensiamo una tolleranza qua, noi ci credo, non lo sappiamo, siamo proprio ai primi tentativi di capire queste cose, anche se sono almeno 2 anni che se ne parla. E una possibilità è che ci sia anche una disposizione biologica alla tolleranza rispetto a gente stessa, a certe situazioni stesse. Senti, per molto ragione dovrebbe pensare che per garantire la legalità tra individui ci siano soldi e sarà diversamente, in modo che quelli vanno in un modo, magari in certe condizioni, se l'ha stato meno, ma quelli vanno in un altro, se l'ha stato meno. Io non sono un organicista come concezione e non penso che queste cose che immagino esistano spieghino tutto del perché uno capisce di più la costruzione. Ma immagino per esempio che uno con una soglia bassa della costruzione che ha vissuto situazioni molto critiche di costruzione, per esempio come figure di attaccamento. Oppure tre, poi quando ha provato la vita ha vissuto così stress da costruzione perché nessuno gli lasciava la spalla, nessuno gli dava la possibilità di fare un progetto, eccetera, eccetera, diventi alla fine una persona molto preoccupata di qualunque contenuto narrativo connotato dalla costruzione. Quindi io immagino sempre, codice genetico, storia personale, condizioni del contesto particolare, scelte personali, che alla fine generano una persona poco tollerante rispetto alla costruzione. Invece un altro cambia la cosa, un po' più alto, perché è venuto bene, perché è stato un po' stretto, ma in modo sensato, e che poi ha trovato nella vita di essere libero, ma anche delle possibilità, perché no, bene, certo. Lo sa se io fossi in un altro modo cosa succederebbe, ma siccome sono in questo modo non ho nessuna responsabilità, prendo il bene che c'è, allora bisogna dire questo. Quindi è dire che è completamente giusto, completamente sbagliato, avere dei vincoli al proprio amore o non avere. E più importante per noi cercare di capire come certe persone reggono i vincoli o non reggono i vincoli, perché è capire il dialogo di questo. Vogliamo parlare allora per un momento di libertà e poi per un momento di verità. Io cercherò di introdurre l'argomento mostrandovi come libertà e verità sono condizioni diverse, però non sono solo condizioni diverse, sono anche per i propri contenuti. Io per esempio sono nato in un'epoca in cui le persone più grandi di me raccontavano una grande storia di libertà a cui avevano partecipato personalmente da ragazzi, erano i miei genitori, i miei figli, i miei nonni e così via, ma che era stata la lotta di liberazione del nostro paese dalla dittatura ed era stata anche una difficile guerra civile tra fratelli, insomma, tra persone che abitavano lo stesso paese, nella stessa casa. Voi adesso avete memoria storica perché leggete di vittoria, io invece ne avevo memoria narrativa perché non ha pochi anni dopo, alla fine della guerra in qualche modo si raccontavano queste cose. E si aveva la percezione che la libertà non fosse soltanto una condizione, ma fosse veramente un argomento, cioè la libertà era diventata il tema critico in certi periodi della storia. Settecento non è stata soltanto di ricevere condizioni di maggiore autonomia e maggiore indipendenza, ma è stata anche di riflessioni sulla libertà. Essere liberi diventa un contenuto oltre che una condizione. Se ne parla, ci si confida, si discute su come si può diventare liberi, si parla della paura della libertà, si parla del bello della libertà, ok? Quindi è una parte della vita in cui, siccome ci si sperimenta molto rispetto alla questione dell'autonomia e dell'indipendenza, la rete diventa oggetto del proprio narrare a se stessi, la propria vita e agli altri, il tentativo di viverla secondo questa volta la traccia della rete. Cosa significa questo? Significa che noi, da un lato, dobbiamo essere liberi per vivere bene, dall'altro ci occupiamo di libertà come uno dei discorsi che ci definiscono e che ci permettono di essere in contatto. Quindi il discorso potrebbe essere fatto in tanti modi. Prendiamo di nuovo la libertà questa volta come tema, invece che come condizione per lo svolgimento di altri temi. Vedete, ovviamente dovrebbe sentirsi libera di o libera da. E poi potrebbe sentirsi libera di fare, o libera di pensare, o libera di essere. Sono tutte posizioni diverse, ma non corrispondono allo stesso contenuto. Una persona fobica, dal supposto che esistano anche questi codici per pura convenzione e per velocità di discorso, ecco, io dico una persona fobica, molti dubbi che esistono le persone fobiche, però insomma una persona che ha una prevalenza rispetto a certi tipi di problemi, così come vedete nel manuale di psicoterapia cognitiva, ha due problemi che lo avvengono per tutta la vita. Il problema è come capire di molta sicurezza, perché nella sua relazione al sacramento forse è stato un po' spaventato, o è stato un po' trattenuto sul rischiare la vita. E quindi è una persona che ha sempre bisogno di basi sicure disponibili, e allo stesso tempo è affitto dal problema del suo essere libero, ma non libero di essere, quello è per default, libero di fare, libero di fare quello che vuole, perché questo è il problema. È facile capire perché, perché tanto più mi leggo alla parte sicura, tanto più risolvo il problema della sicurezza, e tanto meno risolvo il problema della libertà. Se io non sono sicura, molto invischiata nella mia vita, e c'è anche mi protegge, ma io le devo tante cose, e queste tante cose sono perdite di libertà di fare. Senza stare sicura per essere la mia ragazza. Certo che avere una ragazza quando sono in giro per il mondo è meglio che essere da soli, perché? Perché se siete in male sarebbe qualche cosa, in più è attenta a me, mi conosce e mi vuole bene. Quindi è una buona garanzia sul fatto che se io domani se ne accorgo, capito? Vede che sto male, la realtà non capisce che sto male, magari perché sono tanto che si è seduto, eccetera, e lo dice subito invece che c'è, come era un anno, portarmi il nostro corpo, se no mi sa di cose. Però, che cosa mi costa questa meraviglia di sicurezza? Mi costa che non posso più andare a giocare a calcetto, che devo andare a casa la domenica da sua mamma, non posso più andare dalla mia, che alle vacanze dobbiamo invece d'accordo con. Mi spiego tutta una serie di linee di azione che invece per me non è importante, perché nel mio essere spaventato dal problema della sicurezza, spesso c'è anche il problema della costrizione. No, cioè, pensate come sono insicuri i luoghi dove c'è costrizione. Immaginiamo che scopre un incendio e io viene un posto dove non posso uscire, capite? Invece, una persona che noi chiamiamo pubblica sempre più di movimento. Cioè, se voi vedete dove si tendono a rispettare i pubblici, sapete subito individuali, cioè, se c'è tutta una sala alla porta e voi vedete una persona seduta vicino alla porta, beh, normalmente è una persona che nasce qua a casa in quel posto lì, perché un posto vicino alla porta non lo sceglie nessuno che si intende di rispettare, no? Perché c'è un po' di corrente, vaccina, c'è stato un movimento, non si cerca un modo, un raccordo deve essere bene, non si cerca stare a modo, proprio questo è importante.
Viene una domanda,
c'è una situazione di ragionamento, così è contenuto per mangiare, d'accordo?
Tra l'altro,
normalmente l'intermediario sa già dove è il tavolo del pubblico per me, il pubblico ha stabilito una relazione con l'intermediario e avrà un posto dove la gente sa un po' potersi per garantire la sua sicurezza. Molto difficile per capire il ristorante del pubblico, nel senso che tendenzialmente quando sa che lì lo conoscono, che si mangia bene e che in qualche modo li organizza, dopo pensa in termini di libertà e di giusto. Però mi piace. No, perché? Sì, questo bene, ma quanti libri? Poi ho deciso di durare tutta la vita e ho davvero l'obiettivo di una buona terapia di un pubblico sofferente di questo disticcio è aumentare il grado di libertà riducendo le quote necessarie di sicurezza per stare al mondo o portando queste quote di sicurezza da fuori dentro, cioè invece che avere bisogno di persone e di case sicure, di luoghi sicuri, di ospedali vicini, incomincio a fidarmi di me, incomincio a dire ma posso cavare da me. E quindi, riducendo le bisogno di sicurezza, aumento le quote di libertà, ecco che torno a sentirmi meno costretto. E allora, per esempio, di un contenuto, beh, in questo caso il contenuto è davvero la libertà, non è soltanto la convinzione, ma la preoccupazione. Nel povero però la libertà è tipicamente libertà di fare. Sulla libertà di essere non ha dubbi, è una persona molto sicura di sé per quanto riguarda l'essere. Non ha mai fatto grande discorso su quelle cose, cioè una persona che se va bene così, l'importante è che appunto ci siano quasi sicure per libertà. Quindi in questo caso abbiamo esplorato la libertà di fare o la libertà dai vincoli che impediscono di fare. Deve essere invece o una persona che una parola in propria che bisogna proprio cambiare, ma che nel comunale il ciclo della vita viene descritto come psicosomatico, no? Un'organizzazione cognitiva psicosomatica, vive la libertà tutta in un altro modo. Come libertà di essere se stessi, non come libertà di fare, e questo può cominciare a fare anche per tutta la vita. Il problema è poter essere se stessi e sentirsi riconosciuto come se stessi. Invece che dover fare tutto ciò che serve perché gli altri gli diano permesso. Ma una gran fatica per una persona depressa che ha quelle piccole quote di libertà di essere se stessi che vengono sempre dopo l'aver messo contro il mondo, l'aver sistemato i bisogni di tutti, aver avuto i permessi degli altri per poter essere se stessi. Vedete il depresso che fa l'amore? Il depresso che fa l'amore si preoccupa esageratamente di come sta la persona, che è sorella, il suo compagno, la sua compagna. E dunque se non può affannato a fare le cose giuste, a fare il piacere tanto, a farlo godere, e dunque se ne hanno preoccupato di riuscire a funzionare nel fare tutto questo, tante volte è incontro la studi della socialità, proprio perché invece che vivere per è godere. Un giorno una persona, cioè per questo non intendono che piange che non si è attraverso la mattina, intendo una persona con questo tipo di lettura del mondo, con questa chiave con cui sta al mondo. Un giorno incontro una persona che riesce a vivere una sensazione nuova, strana e fantastica. Una persona che gli permette, non attraverso le parole, attraverso l'essere lì con lui, di essere com'è mentre fa la nuova, di essere com'è mentre chiacchiera, di essere com'è mentre parla. Non deve più dire cose intelligenti, non deve dire cose importanti, deve semplicemente raccontare, deve semplicemente muovere le mani, deve semplicemente andare a cercare l'altro, così come dice, e fa già tutto bene. Questa libertà che non è mai presente nella vita di una persona depressa, quando compare diventa un'esperienza meravigliosa. Ed è ciò che ovviamente né la persona depressa si convince a dire questo tipo di è un problema, non è banale, l'abbiamo visto, studiato quando abbiamo parlato di legami, nel senso che questa meraviglia da quell'anno incomincia a essere perduta. Non sono mai andato così bene e da un po' non ce l'avrò più, perché sicuramente una persona mi lascia a casa, superando, era amante, eccetera. Magari non capita, non è tanto, si è inquinato il bello della vita pensando che sarebbe finito. Okay? Ma questa è una cosa sua, è vero. Se pensiamo alla libertà di essere svegli, e allora davvero è una grande novità. Ha sempre cercato nell'altro il permesso, il consenso, l'affermazione del suo valore, del suo potere, della sua abilità, e dunque questo essere libero diventa per lui una gioia spesso inarrivabile, ma quando c'è una gioia vicina. C'è un diverso metodo, allora mi ha fatto due esempi, l'esempio del prezzo, l'esempio del fuoco. Abbiamo visto che uno vuole essere libero di fare, e l'altro vorrebbe essere libero di essere se stesso. Abbiamo visto come questa gestione è complicata e come questo lancio. Ma il problema è che noi non abbiamo ancora deciso cos'è la libertà. Perché questa questione va poi posta nelle terapie, non è una questione di tipo filosofico. Perché noi non siamo liberi, o almeno siamo liberi di fare qualunque cosa, oppure no. E questo è uno dei problemi che dobbiamo discutere ogni tempo, non c'è un problema, no? Perché io non so bene sulla libertà, ok. Nella versione libertà di fare, ok. Nella versione libertà di essere, d'accordo. Ma cosa ti aspetti come buona libertà, come buon racconto di libertà, o come migliori condizioni per raccontare qualunque cosa nella libertà? Cosa ti aspetti? Questo è un problema. Come rispondere a questa questione? La nostra libertà, se immaginate per esempio il movimento nello spazio, no? Immaginate di essere una barca in mezzo al mare e di avere tutte le cose possibili, 360 gradi dal punto in cui siete, un angolo di giro, va bene? La libertà è descritta da un angolo di giro oppure no? Se ci sono 360 possibili gradi di direzione, la libertà sono 360 gradi oppure no? No, perché? Ok, dovete avere le direzioni, sicuramente per esempio io dico nel rispetto degli altri, rispetto alla libertà degli altri, nel senso che la mia libertà non può sopprimere la libertà degli altri, perché sì, con una persona alta è giustizia, ma anche con una questione di pubblica, gli altri sono molti più di me. E se tutti si mettono a sopprimere la mia, immagino è finita. Ok, quindi cerco di garantire io da solo, in questa determinata umanità, le condizioni per essere sempre un po' libero, perché ci ne andiamo proprio così. Beh, voi la vostra libertà ce l'avete e rispettate la mia. Ok? Quindi per convenienza, e poi, e sono molto più bene, noi ci mettiamo questo vincolo. La mia libertà è vincolata alla conservazione della tua libertà. Ecco, c'è un problema. Risolto. Ci sono per caso altri vincoli. Vediamo che io, per esempio, in un certo contesto, posso fare delle cose 360 gradi senza mai incontrare la libertà di mangio. Questo per esempio è un contesto di solitudine. No, io da solo, per esempio, il trattamento fa quello che voglio, no? Ma o 360 gradi che sono in barca vera nel Atlantico oppure no? Questo è un altro problema, questo è un altro problema. Quindi questo è la realtà, posso parlare della mia libertà, luce della libertà. Benissimo, questa è una osservazione importante. Quindi un libro è la libertà degli altri e un libro sono me, che già in qualche modo non posso essere altro da me.
Voi?
Non è libero rispetto al conflitto di danni, cioè se faccio una cosa, sono libero di farla, però non l'ho fatta, o io anzi per esempio, oppure mi sento male per esempio,
certo. Quindi tu dici una quota di direzione deve essere dentro alla pratica di libertà. Se la direzione è fatto male, poi lo sento, se si ricorda, ma quella direzione, quello che interpreto, era vincolata da un giudizio che io avrei dato bene sul male.
Cioè,
libero nel senso che anche se secondo tutti si danno di Santa, sono libero di scegliere per quello che mi si danno, senza poi essere vincolato a me stesso, di dire però devo fare qualcosa di sempre. Quindi io vedo, anche un solo grado di libertà, però devo prenderlo nello spazio dei grandi libertà all'interno del quale mi sento di poter essere libero di scegliere. Poi, non sarebbe libero da me stesso, sarei vincolato per esempio ai miei sensi.
Noi
per esempio limitiamo la libertà rispetto alla parte del male, certo che c'è una libertà discussa, per esempio si sta parlando di una persona che chiede di poter morire e è il modo che dice no, ci spiace, noi non lo facciamo. La situazione è pesata perché altre persone che decidono di morire lo possono fare. Chi invece è vincolato fisicamente deve farselo fare, no? E questo dovrebbero far fare con una condizione molto particolare. Ed è un dilemma di difficile soluzione, no? Perché noi siamo critici e rispettosi verso il mistero che sta dentro una persona che si toglie la vita, ma siccome si tratta di un mistero non siamo capaci di applicarlo prendendo una decisione o diventando solidari con una decisione che in qualche modo ci sfugge, perché si tratta di un mistero, è contro la natura umana togliersi la vita, ma in qualche modo c'è ancora questo spazio di libertà che è difficile da scontare. Allora, noi prendiamo atto che qualcuno la vita delle volte, con grande rispetto, perché ci toglie la vita, ci butta addosso non tanto la morte, ma il mistero in più che è contenuto nell'atto del scegliere la morte di Cristo. E però non siamo capaci di farlo, ma forse sì, come capace, ma insomma, come contesto, purtroppo è una morte di sì. Quindi quando tu dici, noi poniamo dei limiti a farsi del male, a farsi così male, la storia della vita, li poniamo anche perché sono andati lì per capire che dove si può andare, che senso andare, eccetera. Ecco che diciamo che limite alla libertà. Corpo un limite, corpo che ha un limite. Risorse, limiti, certo, posso fare, soprattutto le volontà di fare sono limiti di risorse, ma se hai le volontà di essere vicino alla montagna senza risorse dovrei essere completamente me stesso, in piena linea con l'universo, eccetera, eccetera, però non posso per esempio costruire una casa se non ho le risorse. Quindi non per poco. C'è anche un limite un po' particolare, che è un limite della psicopatologia. Ed è curioso di farlo, provo a farlo vedere che è un
questo film di sorpresa.
Sono qua. Se ho tutti i 360 gradi di possibilità, mi manca che cosa? Il senso, la direzione, ok? Prendere il senso come direzione. Da qui posso andare ovunque, ma andare ovunque non è andare verso qualche cosa. Nel momento in cui io decido dove andare, nella mia decisione trovo senso, metto un vincolo, che è il vincolo davvero senso. Okay? Per esempio, voglio andare qua, beh, posso arrivare attraverso tanti percorsi, ma non di qua. Ok? Perché qua posso allontanarmi sempre di più. Quindi il mio senso è il vincolo per l'uso della libertà, nel senso di direzione. Nel momento in cui avresti tutta la libertà in nessun senso, farei un'esperienza di angoscia, di disorientamento e di confusione. E questa esperienza di angoscia, di disorientamento e di confusione è proprio dovuta alla perdita di senso. È dovuta a una libertà totale di qualunque direzione, senza più che una diventi in qualche modo prevalente sull'altra, e quindi limiti i miei gradi di libertà. Però ci sono dei momenti in cui nulla sembra avere più senso, cioè i momenti del lutto, per esempio, e sono momenti in cui noi siamo confusi, disorientati e pieni di angoscia. E speriamo che qualche cosa ci vincoli di nuovo e ci dia una direzione. Se volete portare questo discorso all'estremo, partendo dalla psicopatologia, trovate una cosa molto strana, molto particolare, molto bizzarra. Bizzarra, poi anche la violenza, ma apparentemente bizzarra. Io credo di aver impiegato una quarantina di anni per fare la pace. Perché è una frase armata, ma insomma, per fare la pace con una frase. Una frase che mi è stata proposta in modo molto preciso e molto intenso. La frase è: tu sei libero, ma solo di fare l'impegno. E sicuro non è facile mettersi d'accordo con questa frase, perché io dico, no, grazie a te, io sono libero, bene, mi fai il male. Poi scelgo di fare bene, ma il fatto che io possa fare il male è proprio ciò che mi consente di scegliere bene, no? E quindi mi sembrava un po' assurda una posizione questa di chi dice che è libero soltanto di fare bene. Il problema è mettersi d'accordo sul male. Perché se io considero la libertà un valore, per decidere che sono libero di fare il male, devo considerare anche il male in qualche modo un valore. Se no, potendo fare il male nell'esercizio di un valore, un valore non vale più. Okay. Se invece io considerassi la libertà soltanto sotto il suo profilo matematico, cioè una possibilità, allora io potrei dire che non importa se ciò che scelgo è bene o è male, ma sul fondo delle possibilità. Piano piano mi sono accorto che dire che sono libero soltanto di fare il bene vuol dire dare molto valore alla parola libertà, al senso della libertà. La libertà parte dalla possibilità di fare il male. Io sono nella possibilità di fare bene e di fare male. E questo è un dato, se no si corre per la libertà. Ogni 360 gradi, ok? Posso andare in qualunque direzione, quelle buone e quelle che poi saranno le buone, da decidere. Ma se io posso, una volta deciso che una direzione cattiva andarci, non è che allora sono libero, sono solo nella possibilità di farlo. Perché se fossi libero di fare il male, perché io che ho deciso, capito, di fare il male, lo direi alla libertà il suo valore positivo. Allora la libertà diventerebbe un vizio, diventerebbe qualche cosa che va a negare tutto ciò che abbiamo appena detto. perché allora la mia libertà è vincolata al tuo arbitrio decisionale su che cosa prendere con le mani. Se io posso liberamente orientarmi, alla fine la mia libertà che cos'è? È scegliere tra gli innumerevoli modi per fare bene, nella possibilità di fare bene, ma non nella libertà di scegliere i modi di fare bene. E questo è soltanto uno dei dati possibili. In che cosa sono libero? Sono libero nel fatto che il bene ha infinite sfaccettature possibili. Noi vediamo i numeri che con il fisico sono quei fatica a stare, no? Allora, quanti percorsi ho? Originali, speciali, unici, ripetibili, preziosi per fare cose buone? Li scelgo con la mia libertà. Quante possibilità ho di fare male? Tante. Li scelgo di agire male. Non dico più sono libero, perché se dico sono libero tolgo questo valore, condizione al tema della libertà. Questo è uno dei problemi che dobbiamo affrontare in terapia. I nostri pazienti sono liberi di fare qualunque cosa, i nostri pazienti sono liberi di fare male. Sì, pensare. Io sto proponendo che no. Io sono libero di stare con qualunque paziente che fa qualunque cosa, anche se per esempio fa male. No. Così posso farlo. Ma posso ad esempio aiutare un mio paziente a sfruttare meglio i suoi operari, con tecniche psicologiche raffinate che lui mi chiede di trasferire? Io penso di no. Posso aiutare un mio paziente a essere più violento e più abusante con la sua compagna perché è in grado di agire il godimento personale? Io penso di no. Anche se lui mi dice, lei è uno psicologo, mi do che sei di colpa. Che a me piace abusare, può essere violento con la mia compagna, va bene? Io posso con il mio paziente aiutarlo a uccidere tenendomente sua moglie? No, penso di no. Ma lui dice, io ho deciso di voler uccidere mia moglie, non vorrei essere torturato dai sensi di colpa. Faccia qualche cosa per me. Quindi sono cose assurde, no, non sono cose assurde, io ho un paziente che vuole uccidere sua moglie, ma qui ora sta in casa e ce l'ha pure carica. Io ho avuto parecchi pazienti che volevano sfruttare i miei altri. Qualcuno era più operato, qualcuno era soltanto magari una persona in bottega, così. Io ho avuto molte persone, mamme, che abusano dei loro bambini, vogliono sentirsi vivere in casa. Mamme che non si occupano, che trascurano dei loro bambini, vogliono sentirsi a che grado mentale, mi dica, vero ragione. Ok? Io non ho questa libertà. Certo che ho questa possibilità, possiamo manipolare in tutte le direzioni, ma non mi concedo questa libertà, perché mi sta chiamando in una complicità verso qualche cosa che per me è chiaramente male. Dunque non lo tolgo questo male. E non posso sentirmi partecipe alla costruzione di questo male. Quindi non è cosa sua, ma no, da non è più la facciamo insieme con la nostra. Certo non siete voi che andate ad abusare la sua moglie, o ucciderla, o assoltare i suoi operai, lui lo fa. Ma voi vi state accordando sulla buona sensatezza di questo progetto. Molto più semplicemente e molto più dolorosamente. Qualcuno di voi pensa che interrompere la gravidanza sia una cosa logica e sensata e giusta, qualcuno invece pensa che non sia affatto logico, sensato e giusto. E quando deve stare accanto a una donna in un consultorio che deve interrompere una gravidanza, o che vuole, o che è in dubbio su che cosa fare, certamente non è una posizione facile. Perché? Perché può sentirsi chiamato a fare qualche cosa che almeno è una legge dello Stato, quindi almeno insomma dalla parte della ragione, ma non sempre in quanto legge dello Stato si fa sentire tranquilli con voi. E quindi non si fa sentire dire di stare accanto a una persona aiutandola a prendere la direzione per questo. Io non mi sto ovviamente dicendo qual è il bene e qual è il male, perché questo è tutto un buon proposito. anche il mio, però non posso dire come lo sapete, possiamo parlare dopo e raccontarci come stiamo cercando il bene e il male. Però la nostra libertà non ci consente di eludere la questione del bene. Del bene, del bello, del vero, conversione diversa, della stessa cosa. Perché noi consideriamo la libertà un valore e come valore lo positivizziamo. Nel momento in cui io uso un valore per cercare di svalore, perché il male vale meno del bene, per questo come logica di base, come logica semplice, come logica, diciamo, nello spazio, va bene, nello spazio delle idee, bene meglio di male peggio. Se no non sono più valori che dicono qualche cosa, e noi ci occupiamo il problema. Se io considero la libertà sommo tre beni, non posso metterla al servizio del disvalore, perché diventa non più libertà ma arbitrio. Io ho l'arbitrio di fare male, ho la possibilità di fare male, ma cambio parola. Perché se io ti dico tu sei libero e non ti vincolo al bene, mentre mi vincolo al bene, tu con il tuo arbitrio puoi fare più tutto di me, cioè non te lo puoi avere. Ok, il problema è mettere la testa, il problema è mettere lì, ok? Invece noi ci accorgiamo soltanto sul rispetto reciproco delle nostre libertà, ma con la garanzia che le nostre reciproche libertà siano diventate a bene. Qui si discute di Parlamento, dove volete che cosa è bene, ma il vincolo è bene, il Parlamento non si discute di come permetterci di fare male, ma di come intuire che cosa è bene. Il Parlamento che ci dà l'autorizzazione a fare il male, supposto che ci sia messo d'accordo che è male, non lo consideriamo sensato, o comunque se accordati non può farlo più. Poi dopo che uno pensa che lei è una cosa, un altro pensa che è una cosa, per noi si discute una volta vince uno, una volta vince l'altro. Nel vincolo che abbiamo è che le leggi devono regolare la libertà dei cittadini, non possono solo regolarla in modo reciproco, ma in modo reciproco il settore ricerca del bene. Ok?
Okay. Nel caso, allora, nel caso in cui il paziente vuole uscire dal
però non lo viene a denunciare, che va bene, parecchio di macchina, con il rischio di creare un incidente, ma serio, mettendo in crisi la testa.
Molto spesso però non si tratta di fare un'operazione di questo tipo,
si tratta di
decidere che non possiamo trattare tutti i pazienti.
Noi possiamo migliorare in qualunque posizione nel mondo. Certo che è anche difficile e doloroso, perché immaginiamo che voi abbiate il secondo paziente della vostra carriera, no? E ovviamente i costi di base sono sempre gli stessi, per quello che costa sempre così, per quello che costa sempre così, per non sempre così. Poi anche per il secondo paziente non riuscite a raccontarvi su un senso, una direzione del prendere cura. Perché lui lo pone a 360 gradi e vi dice, guarda, andiamo qua, voi dite, no, io qua non posso andare con te. E gli dite di no, come dovete fare, per dire che una volta solo il 50% della vostra clientela. E quindi è loro. Del 30, per questo punto non è dei tanti, è sempre loro, no? Ma voi potete dire, e da chi mando? Da qualche cosa correre per criminale di cosa, ovviamente, che secondo voi abbia spazio di libertà. In realtà è molto più semplice ciò che noi dobbiamo fare, ma parte da una posizione precisa.
Immaginiamo di voler andare verso il bene. Qui abbiamo fatto un angolo molto stretto, ma il vostro paziente vuole andare proprio qua, male.
Male secondo voi?
Diciamo che qui dentro voi non ci potete entrare, ok? Questa è una zona tabù per la vostra libertà
e per mettervi accanto alla sua libertà.
Lo considerate puro arbitrio e non potete collaborare all'esercizio di quell'arbitrio.
Intanto vedete cosa abbiamo già fatto,
abbiamo creato un bel angolo ampio di possibilità. Non è qui che si sta dove abitate voi, no? Qui è il vostro bene.
No, per fare il terapeuta dovete esplorare tanti altri modi di leggere bene, di vedere bene, di immaginare bene, e non vi sono proprio, per esempio che non corrispondono alla vostra fede, al vostro credo, al vostro sistema di convinzioni, ma che corrispondono a buone fedi, buoni credi, buoni sistemi di convinzione. Perché voi vedete che davvero si tratta di gente di buona volontà che sta cercando a modo suo, che è tutto diverso dal vostro, un po' di bene nella vita. Ok? Allora questa è un'operazione da psicoterapeuta. Ok? Per fare l'architetto non è obbligatorio allargare il proprio campo di disponibilità alla ricerca del bene, per fare un psicologo è indispensabile, e quindi dovete essere persone accoglienti con braccia molto aperte, fin dove le braccia vi vanno indietro, però c'è un punto in cui non potete più accogliere, perché è dietro di voi, non è più un luogo di incontro con l'altro. Un piccolo spazio, ma questi confini devono essere molto chiari nella vostra testa, molto netti, molto segnati. Oltre quel confine non sono più libero, uso l'arbitrio e sento che sto andando nella direzione del male. Non ci va, non posso. Vi farete un danno irreparabile per aiutare virtualmente qualcuno. Dovete difendere la vostra persona. Ma se la difendete qua, siete degli integralisti e dei fondamentalisti, cioè o si sta qua o non c'è spazio per il bene. Vabbè, c'è anche la posizione integralista, no? Non potete fare la psicoterapia integralista. Oppure, visitate 10 persone ogni 10 anni che la pensano proprio come voi e vogliono fare riferimenti soltanto da loro. Non ha senso, tanto di impoverire, di aggrottire dentro il vostro integralismo. E questa gente che cerca altri modi per il bene è un grande desiderio per la vostra vita. Allora abbiamo già creato un bel angolo giro, io dico un bel angolo altro, ma sì, io non so. Detto questo, la maggior parte dei pazienti che vogliono andare qui sono già in crisi, hanno per esempio un senso di colpa, ok? Perché voi potete prendere in cura è sufficiente accordarvi sul fatto che loro sono molto tirati ad andare qui, ma potrebbero provare a non andarci più.
e non sanno se ci riusciranno mai. Quindi voi potete lavorare con madri, con assassini, con stupratori, potete lavorare in carcere con la gente peggiore di questo mondo, ma sono proprio persone che si stanno convertendo. Convertendo vuol dire che stanno cambiando direzione. Se ci riusciranno, se non ci riusciranno, non è un problema. Voi potete un collusivi, complici con una persona che cerca il male, volutamente per arbitrio, e andate a sacrificare la vostra libertà di fare bene. Voi state semplicemente provando una persona a convertirsi. Convertirsi non è nel senso religioso, convertirsi fa nella vita, tante volte ci si converte a qualche cosa, ci si ricrede come direzione. Basta che il paziente mi dica: mi dispiace andare qui, ma non sono capace di andare qui, e da un po' solo perché. Nel suo mi dispiace c'è l'alleanza verso di provare a cercare la conversione. Ovviamente nello spazio ampio che voi date. Ma che cosa può essere finito questo spazio?
C'è il
fatto
che
il ragazzo
si è
andato a
con
un
se non ce l'ha e non si
affida
a questo.
E anche tu, purtroppo non possiamo toglierlo a te. È proprio così, però deve essere una persona con ampia coscienza e con ampi spazi per raccogliere coscienze diverse e con confini precisi che segnano ciò che per lui non è più ricerca del bene, del bello, del vero, che sono tre cose diverse, perché stiamo cercando qualche cosa che ci fa stare meglio e non qualche cosa che alla fine indubbiamente ci dà soddisfazione, ma poi ci riporta al senso di non rimanere, di corpo, di stabilimento, eccetera. Ma dopo dite perché? Perché la sua teoria è fatta da persone con persone, non è fatta da modelli scientifici verso persone. E quindi la scienza del terapeuta tocca la persona del terapeuta. Così come accetta il paziente, noi dobbiamo non accettare un paziente perché non riusciamo a risuonare con lui sulla ricerca del bene per lui. Volete bene a un paziente vuol dire immaginatelo nel bene, non nel male. Io posso voler bene a un carcerato che ancora non si è convertito, ma a questo punto la mia logica è cercare una conversione. Non è bene cristiano se non lo era musulmano se era cristiano, come per esempio si dice mi viene a cercare bene, non so se ci riuscirò, ci proverò, e io dovrei essere un terapeuta con una visione molto ampia, il mio angolo si deve allargare da ogni anno conservando della mia vita lo spazio, non in che resta, ma insomma più confuso è quello che poi mi muove a cercare bene di me. Posso usare quello degli altri, ma so che ci sono altri mondi che si toccano.
Questa
cosa
no,
perché... per 40 anni, quindi non ti preoccupare.
Comunque
il nostro modo
di vedere
bene,
ma
se lo
è
il
nostro bene,
è il nostro
bene.
È il nostro modo,
diciamo.
Non normalizzarlo sia anche, non è obbligatorio che il cliente sia normalizzato, perché questo possiamo ritrarre. Ma è una necessità più che sensata più legittima quella della vostra compagna. Allora, guardate, se questo è bene dal mio punto di vista, bene mio, agire così già un po' scioglie il nodo che lo pone, ok? Cioè, questo è veramente un esercizio mentale che io vi chiedo di fare, di guardare con interesse altri modi per la ricerca del bene che non siano l'unico che piace a voi. E già tanto, non è tutto, ma è già tanto. Questi modi possono essere completamente non normali. Non è questo per ragioni di psichiatria. Continuo a insistere con gli psichiatri di non normalizzare la vita dei loro pazienti quando fanno per esempio percorsi di riabilitazione. Chi ha detto che essere più sociali sia meglio che essere meno sociali? Appunto. E quindi noi possiamo stare nel bene, nella ricerca del bene per i nostri pazienti in modo originale. Chi ha detto che fare un lavoro eseguito sia meglio che fare i barboni? Vedremo. Cerchiamo un modo confortevole per fare i barboni. Ma i barboni possono cercare bene tanto quanto di spiegarmi la base. A volte persino nel presentare. Ok, ok, buono. Quindi, più libertà nelle posizioni possibili, poco normativi, ma con il vincolo che qualche cosa ci permetta di andare verso. Mi spiego, perché se non vediamo senso, vediamo senso, e siamo due angosce che si confrontano dentro alla terra. Ma un aiuto di più per loro. Sì. Beh, certo, dovremmo ragionare al contrario e dire invece che il bene è il male. Il male ci dice cosa non è la nostra virtù, cosa non sceglie. Sono due prospettive, cioè scorgere il bene e scorgere il male ci aiutano a cercare il bene. A volte è più facile scorgere il male che scorgere il bene. E quindi è un ottimo modo per navigare, dove non andare. Ci sta. Però dare un piccolo aiuto, nel senso che noi stiamo usando un sistema di tipo vadoriale, cioè stiamo decidendo che cosa vale più e cosa vale meno. Ne stiamo assumendo non perché lo abbiamo deciso per un accordo culturale, ma perché sembra essere dentro di noi che bene vale più che male. È una disposizione, diciamo, logico-antropologica. D'accordo? Boh, beh, vale più che male, e poi ci sono persone che fanno il male e pensano di acquisire molto valore. D'accordo? Questo è il problema culturale di come accordarci una di base, bene vale più che male. Esistono per caso dei valori che prescindono dal nostro averci ragionato sopra? Questo è uno dei problemi. Oggi si dice che tutto è relativo. Se tutto è relativo, siamo un passo all'angoscia. In realtà, fortunatamente, io penso, non tutto è relativo. O forse tutto è relativo a qualcosa che non è relativo. Cioè, basta un po' che cosa, andrebbe anche una. Se tutto fosse relativo a una cosa, già ce la capiremo. Ma quello che sia negato in libertà, è che tutto sia relativo, almeno un paio di cose. Vediamo. Se per caso ci sono delle cose che prescindono da noi. Qualcuno potrebbe dire, sì, per esempio, tutto è relativo all'assoluto, per esempio a Dio, per esempio al diverso, allo spirito che lo abita, eccetera, eccetera. Questa però è una questione di fede che non tutti condividono, qualcuno dice, d'accordo, ma se Dio non c'è, noi abbiamo posto come termine dei nostri relativi qualche cosa che invece era soltanto frutto della fantasia di alcuni di noi. Possiamo andare avanti nel discorso perché la fede è fede, non è questione di argomentazione, guarda con mano, insomma, arrivato a un certo punto e poi rimane la fede. Allora, dobbiamo fare un paese, ma ateo agnostico, non sospetto di convinzioni metafisiche, no? Questo suggerisce che esistano invece dei valori biologici. Qualche cosa che quello che lui chiama natura, ovviamente non sappiamo cos'è, perché il signore natura nessuno incontra, comunque insomma un po' un'immagine, una rappresentazione, ha selezionato nel tempo cose che valgono di più e ha abbandonato cose che valgono di meno. Non sappiamo se poi sarà così per sempre, ma noi sappiamo che siamo dentro a questo che vale di più e siamo sempre più lontani da quello che vale di meno, però lo si va avanti. Vediamo le poche cose che valgono. Viene già detto. Sicurezza. Relazione. Ricerca del senso e del significato. Interpreta dell'esperienza umana. Perché Ellen non dice che queste cose valgono? Perché il cervello le premia quando le troviamo e le punisce quando non le troviamo. Questo è un modo semplice. Potrebbe essere anche un altro modo di dire, se parliamo di valori naturali, ma di valori, cioè che descrivono la natura umana. La natura umana vale in questi modi e tende a valere meno nei loro modi opposti. Ma attenzione, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo versus direzione con innumerevoli modi per andare verso. Allora, cos'è che vale? Non è tanto ciò che è, ma verso dove ci si muove. Dalla mancanza di sicurezza verso la sicurezza. Dalla mancanza di relazione con l'altro verso l'altro, verso l'incontro con l'altro. Dalla mancanza di senso alla ricerca del senso. Dalla mancanza di significato verso la costruzione del significato. Dalla frammentazione di sé dell'esperienza verso l'interità dell'esperienza di sé. Questi sono valori diversi. Non sono valori civili, non sono valori religiosi, non sono valori morali, ma sono il fondamento della ricerca dei valori civili, dei valori morali, e stanno in quasi tutte le religioni. Queste cose sono presenti in quasi tutte le religioni. Con varianti spurie, tipo la forte dicotomia che c'è nella cultura occidentale, che tanto si va superando, quindi la ricerca è verso l'integrazione, e che c'è stata anche non tanto nel cristianesimo quanto nella proposta del cristianesimo quando è diventato cultura, e quindi quando da esperienza è diventato religione. Per fare un esempio vicino, ma in mille altre culture trovate gli intoppi rispetto alla direzione, perché nessuna cultura è la donna, la rivelazione è nella direzione giusta, poi l'applicazione no. Allora, io col paziente potrei accordarmi su questo, potrei semplicemente cercare un accordo sulla direzione. Andiamo dalla sicurezza, dall'insicurezza verso la sicurezza, andiamo dal solipsismo verso la ricerca dell'altro, andiamo dalla mancanza di senso verso un senso, andiamo dalla mancanza di significati verso significati, andiamo dalla frammentazione verso l'interno, andiamo dalla discontinuità della coscienza verso la continuità. Andiamo dalla mancanza di una storia da raccontare verso una storia da radio. È un accordo. È un accordo di libertà, nel senso che io non sono libero di andare dall'interesse verso la frammentazione. Non sono libero di andare dall'alterità verso il solipsismo. È come se avessi fatto male se vado contro la natura umana. Non posso insegnare a una mamma ad abbandonare il suo bambino così a meno fatica. Questo è chiaro. E quindi se è chiaro questo, è chiaro la direzione. E non soltanto rispetto alla mamma, che ha voglia di abbandonare il suo bambino, a convertirsi verso lo spendere per la fatica meglio, con buoni trucchi, ma non rimasto per il bambino. Sì. Oppure almeno cercare un'altra mamma che si prenda per quello del suo bambino. O almeno abbandonarlo nella ruota di un convento, dicendo due volte, insomma, tre volte, se non le volte di un convento, ma tre volte la fine lo guarda da me, va bene? Ma non abbandonare un riposo, non è la stasi, perché è contro la direzione che io posso assumere per essere psicologo, per essere me, psicologo dentro una teoria dell'uomo che si basa necessariamente su cose di valore. Non è molto difficile, è solo chiedere solo un po' di coerenza. Ma una mamma che mi dice, sai che voglio andare con il mio posto, mi aiuta a fare qualcosa di diverso, ma non attiene, è la migliore delle nostre pazienti. Mi spiego perché è grave che ho bisogno di noi. Quindi dovremmo raccontare su dove stiamo andando, da qualunque parte, da qualunque ruolo ne possiamo partire, verso qualche cosa. E questo qualche cosa non è inesistente, se lo cerchiamo c'è, ce n'è la traccia. C'è lì un neurobiologo, c'è lì un filosofo, c'è lì un antropologo. Non è lì preciso, è abbastanza relativo il modo poi di declinarlo, di pensarlo, di accordarci, eccetera. Sono le nostre facce costrette di farci cultura intorno, ma le tracce ci sono. E se no non spieghiamo da che parte. Siamo su questo turbamento, via. Servono più i non ci so che si dovete. Questo lo pubblicate in un altro, questo è più. Una volta all'anno mi siete d'accordo su un cambio, un paziente, se non vedi tu, non lo è. Però non lo è più. Allora se siete d'accordo con il vostro primario sul fatto che non si possono curare persone personali. Si possono contenere persone, si possono accudire persone, ma la niente della curare solo la studenza. Siamo liberi solo di curare le persone per studenza. Hai capito che bene non è quello che ci curo, che dico io, non è vita, non è cristianesimo, sono cittadini, sono forti, ma forse sono anche delle proprie rivelazioni che poi non hanno mai capito fino a un certo punto che si cambia praticamente.
E questa è la parte del bene. E il bene è qualche cosa che sta ancora prima, che è la ricerca di un senso, la ricerca dell'interesse. Non dico. Cosa prende adesso da non fare questo discorso? Prendete la libertà, cosa c'è? Può vincolare, facile di libertà cinese. Sapete che non mi dicete che sta male una libertà per la ragione? Questa è la libertà da problemi psichici. Perché è molto costosa. Il suo posto principale è in termini di responsabilità. Dal momento in cui io sono libero, divento responsabile. Io credo che la libertà non sbagliare, ma il posto. Per esempio, senza libertà non c'è la responsabilità di fare o non fare bene. Se sono vincolato, cosa te la fai di domani? Se quello che posso. E da quando ho un grado di libertà che posso fare bene? Se mi dai l'idea, è quello che mi viene. E la libertà, responsabilità di fare bene, non è una cosa da niente. A volte è meglio non avere libertà che non c'è responsabilità, così come vedete. Per esempio, la libertà di essere coscienti è molto grande. Ma è piena di responsabilità. Io un po' di volte ho sognato nella vita di poter entrare un quarto d'ora dall'atto completo con una crocetta sufficientemente attirata per dare tutto quello che passava per la testa, di dire tutti quello che dovevo dire. Va bene? L'atto completo.
Però questo punto è la ma se io faccio un po' di genetica del mio qualcosa che
ci
arriva dai miei genitori,
ecco.
C'è qualcosa
dal contesto. Quando mi rimane? Oh. Ma quando? È chiaro che lei dice, già un libro per quello di genitico, un altro libro del mio paese, la mia chiesa, dove sono nato, il mio genitico, il contesto, la storia, gli accadimenti, cosa mi resta? Beh, c'è ancora tanto che resta. Perché in quel paese, in quei vincoli, in quei genitori, in quel codice, sono dati ancora i numeri di posizione. Bene, libertà. Buone. Non è senso che so che era cattivo. Ma cattivo non vuol dire, va bene che arrivo che devi fare, vuol dire semplicemente che non trovo ciò che c'è. Perché una persona sceglie quella parte cattiva e un'altra no? Perché la libertà si fonda sulla possibilità di non usarla, di non sceglierla, di non fare bene. Questa è la cosa. Non so se vi ricordate la questione antropologicamente fondante dell'albero della conoscenza. No? Che c'era un totale benessere, questo racconto. A un certo punto compare la libertà. E questa libertà è stata giocata con il peso gravissimo della responsabilità. Fin quando io non sapevo tutto, o non volevo sapere tutto, stavo bene. Adesso ho voluto sapere tutto e ho detto i miei limiti, perché è stata fatta così, non lo so,
non è effettivo per fratello, perché non arriviamo oltre alla percezione che nella possibilità di fare più male nasce la libertà di fare il bene, e questa possibilità ci è concessa, non so se voi, perché la capito, però ci è concessa la possibilità di fare il bene. Data la possibilità di fare il male, si crea la libertà di fare il male. A me piace tantissimo così, nel senso che la responsabilità è grande, il diritto è molto alto, però fare la marionetta per 40, 50, 80 anni non è che deve prendere. A me non posso parlare con un vedere di intervento che non mi dà neanche un grado di libertà, perché mi dice tutto il giorno, tutta la fantasia. In realtà è data solo la possibilità di fare ciò che le tre condizioni della tua azione hanno già determinato. Ok? È un modo di ragionare. Un modo di ragionare su cui io partisco all'inverosimile, perché mi toglie ogni responsabilità, è vero, ma ogni identità, cioè sono per me, sono semplicemente la conseguenza di ciò che mi fai per me. Mi piace. Non si gusto. Questa posizione che io sto proponendo non è giustificazionista in senso assoluto. Io posso sempre cercare una spiegazione del perché, ma non una giustificazione, ok? Nel senso che ci sono delle spiegazioni che mi portano nel campo della scelta, della possibilità di allontanarsi dalle cose buone. Dopodiché io giudico. Quindi non è vero che tutto si giustifica e quindi che si può non giudicare mai nessuno. Perché non giudicare mai, attenzione, non giudicare non è condannare, io prendo posizione verso il male, poi l'ultima cosa che mi fa sapere è di condannare chi lo fa, di fatti non avete arrivato tutto nel mio giudice, forse perché sono familiare, forse perché sono molto spaventato da dire di condannare i giudizi italiani, è molto difficile decidere se era male davvero, quando lo era, perché lo era, con quali attenuanti, eccetera, eccetera, non fa per me, va bene, questo è il problema, solo a campo di sopra, sono più me. Ok? Però quando vi dicono non giudicare, non è che potete non giudicare mai, perché a un certo punto vi trovate dentro la negazione del vostro stesso lavoro. Il vostro lavoro è portare bene, è andare verso il bene, voler bene, non è portare male, non è stare dentro la direzione del male, è forse uscire, forse un giorno. Quindi il giudizio vi permette di capire dove state andando, se non c'è più giudizio, boh. È tutto spiegato, è tutto giustificato, ma non c'è più niente, non c'è senso. Ma la psicanalisi è molto severa per esempio su queste cose, che quelli psicanalisti dicono, dobbiamo sempre giustificare, no? Beh, la psicanalisi prevede un percorso da fare, se non viene fatto non va bene. Mi spiego? Poi ci sono motivi per cui non è stato fatto. Ma se questi motivi sono tutti completamente stessi, c'è anche la persona.
Però questo discorso è più comprensibile, ma anche un
fobico,
cioè, che cosa è
altro? Una cosa da fobico di essere fobico.
Ma
non c'è responsabilità nell'essere fobici, c'è una possibilità. Sapete in che cosa c'è la responsabilità di un fobico? Beh, decidere di continuare a essere fobico.
Ma cosa
sarebbe? Ma certo che cosa sarebbe, ma come no? Ma scusate, se non potesse decidere, se tutto fosse determinato, se tutto fosse spiegato in quanto determinato, mi spiegare che cosa ci fa per aprire al mondo?
Eh no, no, può decidere di venire per presa male, ma come può essere?
Scusate, ho capito, lui viene per presa male, ma se non ha la libertà di guardare è vincolato a terra, perché lo chiudiamo? Cosa se ne fa di noi? Cioè noi dobbiamo chiudere tutti i nostri studi se non c'è una quota di libertà e di libero arbitrio. In realtà chi dice che tutto è giustificato, tutto è già determinato, è un generalista, non è un sistema di realtà. E se altro non è giusto, che abbiamo un problema, perché se tu non puoi cambiare veramente, non facciamo finta che ti così mi dai l'altro aspetto, tanto è questa tutta, e poi un po' ci parliamo, sono i problemi. Chi fa la vita deve essere sicuro che c'è un'altra possibilità che può essere. Io conosco molti dei miei pazienti pubblici che sono arrivati a cambiare fino a un certo punto e hanno ancora in condizione di cambiare, hanno detto di non riprendere questo rischio. Vediamo? Hanno liberamente scelto di non cambiare ancora, ci sta. Ma io dico che non potevano più cambiare, infatti io non sapevo di poterlo fare e non posso più. Sto così. Io sono dato così che ognuno di noi possa continuare a fare un po' male, perché non vuole rischiare troppo, non vuole sapere di scoprire su delle cose. Perché deve fare? Se vedo un paziente che dice voglio stare un po' peggio, è tanto della propria gamba, perché sentite che davvero andare a trasformare la cosa è una cosa complicata, no? Poi dice solo così, voglio stare peggio, ma è massimo, ma sulla gamba, non è che si dice peggio, ok? Infatti non si dice che lo bene, basta, cambia più. Quindi deve essere possibile cambiare, non tantissimo. Io per esempio ho un po' che quando viene, non è che ti vuole, e poi tu non sei fobico, tu sarai fobico sempre. Se fobico vuol dire organizzare identificata in un certo modo, eccetera. Sai che lo facciamo? Torniamo a fare modo per me, fobico. Questo è il punto chiave, mi spiego. E vediamo che spazi ci sono totalmente poche, ma poi non ci sono più, cioè le cose che sono successe, le cose hanno rivelle, non ci sono successe. È un po' piano determinato, ma c'è ancora qualcosa che non chiama interessante determinato, grande. Vedo che la cosa è giunta. Non dovete sapere. Queste cose vanno bene e discusse correttamente. Qualcuno di voi qui davanti ha detto, ma non è che è chiuso dalla persona che era aperta? Beh, abbastanza, non tantissimo, ma abbastanza. I contratti devono essere molto chiari. Io devo dire dove posso andare e dove non posso andare. Devo dire che è la mia zona d'ombra, dove io non posso andare verso, posso muovermi là, la zona d'ombra verso la zona di luce, non lo farei contare. Ma non glielo dico dopo, glielo dico prima, dico guarda, io mi muovo sempre per questi piccoli. Questa è la mia possibilità di stare con lei e farla. Lei mi chiede di andare oltre questi vincoli, mi chiede di fare qualche cosa contro di me per stare con lei. No. E non è proprio contratto. Dovete riuscire a trattare 98% su 100 con quella posizione ampia e col fatto che quasi tutte le persone che stanno andando a vedere il mare si rendono conto che è male e vorrebbero contarci, basta questo, ok? Perché non si sa cosa dire, è attrae ma è ambivalente, e in ambivalente c'è dolore, e questo dolore è ciò che ci dice forse non è lì che cercava, ok? Guarda questo. Io non devo andare via tanti nella mia vita di vera vera per il paziente. Andati via. Non mi sono dichiarato inadeguato, perché poi dico mai che loro sono sbagliati. Io non sono capace, sono adatto a prendere il campo lì per le persone. Devo andare via qualche decina, superare le migliaia. Però qualche decina di persone non si potevano accordare con me, perché lo capivano loro, mi dicevano no, così va. Un giudice che abusava di bambini e veniva da me perché gli avevano dato un elemento necessario per mettere che si facesse curare, sono condannato. E mi diceva che lui non capiva il mio modo di pensare, perché a lui piaceva usare i bambini. E i bambini mi facevano assodare, no? Per veramente vale quello che la gente racconta, e che non ha nessuna intenzione, nessun motivo, quello per togliersi quel piacere della vita. Non c'è neanche un po' di dolore, di dispiacere, invece di mito, di dubbio, no? Non faccio, cosa faccio con lui? E se dice non faccio, mi faccio la cura, che cosa mi faccio? No? Non ci sta, per me è qua
la sua posizione,
no? È male ad essere male, perché a pesare dei bambini è contro natura, fa male ai bambini perché è molto facile da capire. I bambini hanno bisogno di un'altra cosa, è quella di danno, e si chiedono dei pezzi del danno. Mi spiego, lo lega, quello è andato. Non posso seguire, non so cosa dire, non so cosa fare. Posso soltanto bisticciare con lui, posso soltanto mettermi a litigare, posso soltanto dire, non hai capito niente, ma questo non è rispettoso per la persona che come? Nessuno. Nessuno che non si converte. Se c'è la gente che converte, cioè sempre, sempre, qualche cosa che apre la crisi. Purtroppo quando un altro si converte, ci sono 10 persone che lo aiutano, perché hanno una coraggio dentro di sé, che hanno inventato il male in questo mondo, dopo la madre della famiglia, perché non gli ha detto. Quindi dovremmo dire che un meccanismo protettivo non può convertirsi, perché dopo c'è un dolore enorme. Come se la crisi aiutasse? Non che dicendo così, sarebbe così. Io spiego, tu dici, dicendo non sono solo in genere, ma per questo. Di dici, sempre io sono lavorato un anno per provare a entrare nel mio lavoro. E io ti va a dire, creato un schermo, le stesse cose. Io mi sono disponibile sempre a riprendere questo discorso, ma non è mi porta un cambiamento di direzione, non quando lei è capace, perché io quando seguito se continua a lasciare i bambini, c'è una cosa di tu, ma paziente, insomma, è il nostro lavoro. Ma non posso seguire se dice che le piace, che va bene e che è così. No? Allora, quando torna mi dice che è un gusto che è finito e cominciamo. Io lo porto. È vero che sono persone che non possono essere recuperate se scelgono di non provarci, sì, se scelgono di provarci la speranza c'è per tutti. Ma non si può dire una teoria in confronto a questa persona, perché non si può dire, lo aiuti perché ha pochi strumenti per decidere per stare nel bene o per stare nel male, e quindi è chiaro che ha o un deficit o una regolazione importante, e tutto sulla mappa che dobbiamo parlare. Qualunque cosa fa anche dei violini, nella sua condizione di sofferenza, di deficit, di regolazione, è abitabile. Quanto? Vabbè, dipende da che parte del cielo, da quanto siamo bravi e così via. Però è normale aiutare un psicotico, aiutare un criminale psicotico, no? Perché evidentemente non funziona qualcosa, evidentemente è solo. Ok? Non ci chiede neanche, siamo noi che lo vediamo. Mentre la persona neurotica, non psicotica, che sceglie il male, sì, non è sì. Se uno non si bambini, io va bene, abbastanza intuitivamente per quello che non va bene, questo che non viene a me, se lo scende, non credo che sia un problema. La tossica dipendenza, la tossica dipendenza perché c'è diversi, è anche una scelta, molto spesso non è una vera scelta, è proprio un meccanismo. Cioè, la parola dipendenza descrive un meccanismo patologico più che una scelta. Io non conosco molti tossicodipendenti che non siano anche in qualche modo dispiaciuti di esserlo. Mi spiego. Tra l'altro è la fatica, perché ho avuto sentirsi così poco di potere con se stessi da essere dipendenti da una sostanza. Basta quello per aiutarmi. Poi non riuscisce un'altra cosa, ma inclina lo schermo, non è più un prezzo, non ha punto, ma è lo sopporto che fa. Io Thank you.
fare un file.
Bisogna fare un file in Excel, io non posso. Ma che dobbiamo fare?
Però è andata bene. No, dico, non penso che te.
No, vediamo le domande più importanti, il telefono, tutte le questioni dati, facciamo un po' e poi utilizziamo i dati. Il problema è di costruire uno schema di riferimento, non lo so, magari lo costruiamo insieme,
sì.
Se a voi gli diamo una mano.
Sì, sì, certo, il problema
è chiediamo anche da un video.
Non so le mie competenze fino a che punto arrivano per costruire una cosa, certo, ce la conosco, se non so
fino a che punto costruire una cosa. Noi dobbiamo solo mettere i dati. Mettiamo solo quei dati che ci permettono poi, che ce lo facciamo da allenare con calma, facciamo una riunione di mezz'oretta, definiamo una serie di parametri, poi facciamo lo schema e poi poco per volta ciascuno mette il suo pezzo oppure mettiamo lì, ce lo dettiamo, eccetera, no? Un'altra possibilità è quella di fare insieme e poi mandarlo a qualcuno e qualcuno si
fa sempre.
Sì, per questo si mette lì all'interno. Non è che dobbiamo prenderci il corpo di un mese o un mese di tempo, a una media di 5-6 al giorno ce la facciamo. No? Però, ripeto, non è tenuto.
Ma visto che sono io a fare il tirocinio, me la sono la faccia stanca.
Sì, io non ho fatto questo, però è
questo. Stavo già bene.
Va bene.
Registrare la distanza. E qualcuno che l'ha lasciata.
Si era dimenticato. Vediamo se faccio questo per questo.